2024 di Enrico Pagliarini.
La notizia più importante della settimana è il lancio ufficiale di ChatGPT Search, il motore di ricerca di OpenAI, che di fatto lancia la sfida anche e forse soprattutto a Google e si inserisce in un filone di innovazione nel settore della ricerca sul web che non si vedeva da anni. Questo servizio di fatto esisteva già in versione beta, in versione test, alcuni utenti la potevano utilizzare. Diciamo che buona parte della usabilità di ChatGPT negli ultimi mesi suggeriva che ci fosse un'apertura anche molto frequente e quasi in tempo reale verso il web libero, però ufficialmente questo giovedì di questa settimana è stato annunciato ChatGPT Search. Beh, probabilmente Perplexity è stato il primo player nato per usare intelligenza artificiale generativa nella search. E come dicevo poco fa, stiamo assistendo ad una innovazione, a un fermento in questo settore che non si vedeva da anni, e di questo parleremo nel primo approfondimento fra poco con il nostro primo ospite. Allora, varie persone, colleghi, amici, ascoltatori, conoscenti mi hanno scritto o chiamato o anche parlato, se mi vedevano questa settimana, sollecitando un approfondimento sulla vicenda legata ad una società milanese che aveva industrializzato la raccolta di informazioni riservate. Quello scandalo che normalmente, comunemente in questi ultimi giorni etichettiamo come lo scandalo del dossieraggio. E ne stiamo parlando da giorni all'interno di GR24, nei programmi di Radio 24, e noi, lo annuncio subito, a 2024 non ce ne occuperemo, o comunque non ce ne occuperemo in questa puntata, ma anche diciamo in questi giorni, perché non è un tema di tecnologia o di cyber security. Qui stiamo parlando di persone che, almeno stando alle accuse note che abbiamo adesso la possibilità di leggere, raccoglievano informazioni da banche dati a cui avevano legittimo accesso. E quindi è sbagliato tirare in ballo il termine cyber security, dire che le banche dati sono state bucate o violate. È sbagliato e fuorviante usare il termine hackeraggio, perché si trasmette un'idea sbagliata di quello che è accaduto, ammesso che tutto quello che è accaduto sia vero, ma poi ci saranno le aule dei tribunali che dovranno cercare di fare chiarezza. E finora non abbiamo avuto invece notizie di debolezze dal punto di vista della cyber security, che magari ci sono, anzi probabilmente ci sono, ma non è questo il caso. E quindi politici e purtroppo anche molti giornalisti hanno e continuano a dare un'informazione, una lettura o comunque almeno a utilizzare termini che sono inappropriati per questa vicenda. Ecco, semmai un tema tecnologico che potremo affrontare in futuro è come può essere regolata o supervisionata tramite il software la gestione degli accessi, perché è impensabile che chi ha la responsabilità di una struttura con tante persone che possono accedere a queste banche dati, ma vale anche per le banche dati nelle aziende, non solo quelle delle pubbliche amministrazioni, è impensabile che lo possa fare in modo efficace senza un aiuto tecnologico, senza un software. E tra l'altro è anche per questo che nuove leggi o nuovi reati non servono a nulla, perché se non hai la capacità dell'enforcement di una legge che già c'è, già esiste, è inutile farne delle nuove, un po' come avviene sulle strade, è inutile che fai il nuovo reato se poi non hai le persone per strada che arrestano le persone quando è ora e le portano. Diciamo che le leggi ci sono anche in ambito cyber security, anzi forse ce ne sono fin troppe. Comunque abbiamo un set di leggi, lo dicono molti degli esperti anche che abbiamo intervistato recentemente, abbiamo un set di leggi, un ventaglio di leggi in questo segmento adeguato al mondo che ci circonda. Il problema appunto è avere poi capacità anche di trovare chi ad esempio fa accessi centinaia di volte, migliaia di volte. Ovviamente queste persone devono anche avere una certa flessibilità e libertà di accedere, non è che possono chiedere permessi per ogni accesso, perché se uno fa ad esempio l'investigatore deve poter usare le informazioni anche in modo veloce e semplice, però una governance basata anche su delle regole software che possono avvisare o rilevare anomalie forse è utile, e magari non c'è, io non ne sono a conoscenza. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Dunque iniziamo da Apple Intelligence, che da questa settimana è disponibile in tutto il mondo, in buona parte del mondo, incluso nell'aggiornamento software dei sistemi operativi Apple. In Italia è disponibile solo su macOS impostato sulla lingua inglese americano, perché nell'Unione Europea, Italia compresa, la disponibilità su iPhone e iPad è prevista per aprile 2025, quando ci sarà anche la versione in italiano e il supporto per altre lingue. Google Cloud ha annunciato che i primi clienti come Spotify o Paramount hanno iniziato ad usare per il loro streaming dei server con processori basati su architettura ARM e progettati internamente da Google. ARM, lo ricordiamo, è la stessa architettura dei chip che sono utilizzati sui vostri smartphone. E così come negli smartphone questi chip sono particolarmente efficienti, secondo Google consumano sulle proprie infrastrutture, sui propri server, il 60% di energia in meno rispetto agli altri chip con architettura x86. Quello di progettare in proprio i chip cuciti su misura sulle proprie esigenze per avere prodotti più efficienti è un trend che stiamo vedendo negli ultimi anni in tutto il mercato, sia al lato terminali sia al lato data center. La prima è stata Apple e poi un po' tutti sono andati in questa direzione, con un'accelerazione data dall'intelligenza artificiale generativa. Ed è notizia di questi giorni che anche OpenAI collaborerà con Broadcom e TSMC. TSMC è il più grande produttore di chip al mondo, taiwanese. Praticamente tutti quelli che abbiamo citato e comunque tutti quelli che progettano chip li progettano in casa, magari con delle collaborazioni, e poi se li fanno produrre da TSMC. Dicevamo che OpenAI collaborerà con queste due società per sviluppare un proprio chip che potrebbe essere pronto nel 2026. Pensate che OpenAI ha previsto una perdita quest'anno di 5 miliardi di dollari su un fatturato di 3,7 miliardi. La maggior parte dei costi è legata all'hardware e all'elettricità per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e anche per l'erogazione dei servizi. La tedesca Siemens ha annunciato l'acquisizione per 10,6 miliardi di dollari dell'americana Altair, un nome noto nel mondo del software per il settore industriale. Quindi un'acquisizione strategica molto azzeccata. Altair sviluppa e fornisce software e servizi cloud per varie cose, ad esempio la progettazione di prodotti, tutta la vita di un prodotto, calcolo ad alte prestazioni, ad esempio per la simulazione di un prodotto. Adesso tre notizie che riguardano tre startup italiane. X-Farm o X-Farm, specializzata in software e gestione per la gestione dell'azienda agricola, ha raccolto 36 milioni di euro dai Venture Capital. La startup aveva già raccolto 20 milioni fra il 2019 e il 2022. Oggi la piattaforma digitale di X-Farm è usata da 450.000 aziende agricole in un centinaio di filiere agroalimentari. CyberGuru ha raccolto 23 milioni di euro. La startup ha sviluppato e gestisce una piattaforma per la formazione e l'aumento della consapevolezza, la cosiddetta awareness, nel settore della cyber security. Radical Storage ha raccolto 7 milioni di dollari, in parte raccolti tramite una campagna di equity crowdfunding. Ricordiamo che Radical Storage è una piattaforma online che consente ai viaggiatori di depositare temporaneamente i propri bagagli utilizzando gli spazi inutilizzati di esercizi commerciali in tutto il mondo. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini e potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Questa settimana IAB, che rappresenta nel mondo l'industria della creatività, comunicazione, marketing e pubblicità digitale, ha tenuto il proprio evento annuale a Milano, Intersections, e l'osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, della School of Management del Politecnico di Milano, ha anticipato i dati sull'andamento del settore nel 2024. Ormai siamo a novembre, quindi si possono fare i conti dell'anno, il consuntivo per questo 2024, gli investimenti complessivi della pubblicità, quindi parliamo di tutto il mercato pubblicitario, TV, stampa, radio, out of home, cioè la cartellonistica, quella che veniva definita così, ma oggi buona parte di questo è schermi digitali, display digitali, TV che si vedono un po' ovunque nelle città, anche schermi giganteschi digitali in cui appaiono messaggi pubblicitari. Allora, tutto il settore raggiungerà e supererà gli 11,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 9% rispetto al 2023. Il segmento digitale rappresenta la metà di tutto, ovvero il 49% degli investimenti complessivi, toccherà i 5,5 miliardi con una crescita del 12% rispetto all'anno precedente. E una cosa che va fatta notare sempre di più è che l'82% di questa torta della pubblicità digitale è in mano a player internazionali, e non sono tanti. Google, Meta, aggiungete voi gli altri, ma insomma non ce ne sono tantissimi. Allora, per fare il punto sul settore, ho incontrato durante i lavori di Intersections Carlo Noseda, che è il presidente di IAB Italia.
Allora, il mercato sta crescendo, segniamo come livello di investimento una crescita a doppia cifra, quindi 5,5 sono i miliardi di euro della sola raccolta del digitale, si arriva a quasi 12 della raccolta complessiva della pubblicità in Italia, quindi il digitale rappresenta la metà degli investimenti, anche se poi oggi è un po', insomma, anacronistico parlare di differenziazione dei mezzi, perché il digitale è un po' la colla che unisce poi sistematicamente tutti i mezzi di comunicazione. Grandi rivoluzioni, il grande argomento di questa edizione di Intersections è stato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, che spaventa in molti ma dallo stesso tempo dà tante opportunità, quindi le riflessioni che sono state fatte sono quelle di considerarlo uno strumento a disposizione nostra, di imparare ad usarlo, perché sicuramente potenzierà il nostro modo di fare le cose, ma come dicono gli inglesi, trash in, trash out, per cui se non sappiamo che domande fare all'intelligenza artificiale, lei certo non saprà risponderci.
A proposito di intelligenza artificiale generativa, le agenzie che fanno parte, che alimentano il mondo dello IAB in Italia, molte di queste sono anche agenzie che hanno sono nate all'estero, sono internazionali, che cosa stanno facendo con l'intelligenza artificiale generativa? Facciamo anche degli esempi magari.
Allora, sicuramente, come dicevo prima, è uno strumento, quindi la si sta iniziando ad utilizzare per sviluppare video, per produrre dei materiali digitali che prima magari richiedevano diverse settimane, adesso richiedono diversi secondi o quantomeno stanno semplificando davvero il nostro modo di lavorare. Però non è tanto questo il tema adesso è siamo nella fase in cui dobbiamo allevare la nostra intelligenza artificiale, dobbiamo educarla, perché riflette un po' quello che siamo noi in questo momento, quindi prima di usarla veramente come ci stiamo tutti immaginando adesso ci vorrà ancora del tempo. Il tempo adesso dobbiamo spenderlo, uno, per imparare a farci noi le domande giuste e quindi a rivolgere all'intelligenza artificiale, e due, poi per affinarla ed educarla, come dicevo prima, a rispondere nel modo più giusto. Il grande rischio che io vedo di usarla tutti in maniera superficiale adesso è che rischiamo di standardizzare le marche, perché poi il risultato sarà un risultato medio, mediocre, e le marche non possono permettersi un risultato mediocre oggi, perché oggi le persone si affidano alle marche, le marche rappresentano qualcosa nella vita delle persone, e il nostro lavoro è quello di renderle sempre più uniche e differenti. Quindi affinché l'intelligenza artificiale possa rendere le marche uniche e differenti, c'è ancora tanto gran lavoro da fare.
Quindi mi stai dicendo che se un'agenzia usa l'intelligenza artificiale generativa per fare delle immagini o per creare suoni o per fare anche post sui social, il rischio è di un appiattimento, che tra l'altro già stiamo vedendo negli ultimi anni, quindi anche gli umani ci hanno messo del loro, no?
Sì, perché ci stiamo anche noi purtroppo appiattendo, perché ci siamo abituati a fare tutto veloce, sembra che il KPI di successo sia la velocità. La velocità è importante se ci permette di essere in sync con le cose, no? Uno degli argomenti di discussione è: ma è meglio un'idea giusta, ma quando un'idea è giusta? Un'idea è giusta quando è nel momento giusto. Quindi la velocità ti serve ad arrivare in sync per il rilascio dell'idea, ma pensare e riflettere è una cosa non scontata, per cui se l'AI ci deve far correre, ma la domanda è correre dove?
È una buona riflessione. Ti faccio un'ultima domanda su competenze, che immagino oggi manchino, o invece notate che nel vostro settore, che forse è stato uno dei primi a utilizzare e ad avere un impatto, non so se forse adesso ancora piccolo, dell'intelligenza artificiale, ha già delle competenze, quindi vedete che molti sono già esperti. Poi sai, sulla parola esperto ci possiamo mettere a discutere.
Sì, come quando sono tutti esperti di calcio durante i mondiali. Stiamo vivendo un po' la stessa cosa, nel senso che si abusa della parola intelligenza artificiale, come sono tutti esperti di social media solo perché hanno l'account su TikTok. Quindi, radice quadrata di quello che stiamo dicendo, l'upskilling e il reskilling sono oggi una modalità di lavoro continua. Si aggiornano i telefoni, ci dobbiamo aggiornare noi, no? Si aggiorna il software della tua macchina con le mappe, ci dobbiamo aggiornare noi. La nostra è un'industria di curiosi, un'industria di esploratori, quindi alle volte ci troviamo veramente a parlare di cose anni prima che poi diventino di dominio pubblico di tutti, quindi noi già questa voglia di aggiornarci ce l'abbiamo, ma è un requisito fondamentale. Noi siamo una generazione che viene dal search, abbiamo sempre solo, cioè che fosse un'enciclopedia o che fosse il motore di ricerca, noi abbiamo sempre cercato. Adesso prompting è un altro verbo, adesso dobbiamo fare le domande. Per fare le domande devi avere tanto bagaglio culturale per poter sapere cosa chiedere, perché se non sai cosa chiedere, la macchina, come dicevamo prima, non sa cosa risponderti. Quindi è proprio un cambio anche culturale. L'intelligenza artificiale sarà, come dicevamo prima, uno strumento che amplificherà le nostre qualità. Tanto saremo meglio noi, tanto sarà meglio l'output del nostro partner digitale.
Secondo indiscrezioni pubblicate in settimana, Meta è al lavoro per costruire un proprio motore di ricerca basato su intelligenza artificiale generativa per ridurre la dipendenza da Google e Microsoft Bing. Questo nuovo servizio verrà usato, non si sa quando, per dare risposte su WhatsApp, Instagram e Facebook. Allora, non c'è dubbio che la Gen AI, l'intelligenza artificiale generativa, sta cambiando un settore dove da anni non si vedevano novità. Questo giovedì OpenAI ha annunciato l'arrivo ufficiale di ChatGPT Search. Se ne parlava da tempo, c'era già una versione di test che potevano utilizzare alcuni, però adesso è ufficiale. Si tratta di un motore di ricerca che, secondo quanto comunica l'azienda, unisce i vantaggi di un'interfaccia in linguaggio naturale, quella che si usa in ChatGPT, con tutti gli ultimi aggiornamenti reperibili sul web, quindi aggiornato in tempo quasi reale, insomma, comunque con intervalli molto brevi. Il servizio è disponibile per gli utenti abbonati a ChatGPT Plus e Team, mentre per gli altri utenti la disponibilità arriverà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Per gli utenti, diciamo, che non pagano abbonamento, arriverà fra qualche mese. Il settore si sta scaldando anche con nuovi protagonisti meno carrozzati dal punto di vista finanziario, diciamo così, e forse la prima a puntare esplicitamente sulla ricerca grazie alla Generative AI è stata Perplexity, di cui tanto abbiamo parlato nelle ultime settimane, ci sono state varie notizie. Saluto Simone Righini, esperto di search marketing e quindi di motori di ricerca. Simone, grazie di essere con noi, bentornato.
Ciao Enrico, grazie dell'invito.
Partiamo da una definizione semplice e veloce della ricerca generativa. Che cos'è e come funziona questo nuovo mondo? Effettivamente è nuovo, perché stiamo parlando di una cosa che ha qualche mese di vita.
Sì, considera, sono 20 anni che tutti usiamo i motori di ricerca e siamo abituati ai 10 risultati. Ok, i 10 link blu che Google e Bing ci hanno fatto conoscere benissimo.
Cioè, ce ne sono di più, però molti si limitano ai primi, giusto?
Quello che esiste è quello che è sulla prima pagina di solito.
Sì, sì, sì.
A questi 10 risultati noi possiamo proporre una alternativa di visualizzazione. Questi nuovi player come Perplexity, You.com e tanti altri ci propongono uno strato che riassume tante informazioni e invece di andare a leggere tra i 10 risultati, noi leggiamo un unico brano di testo con delle citazioni, quindi ci è possibile eventualmente andare ad approfondire il dato che abbiamo fatto estrarre, però a questo livello di ricerca generativa possiamo anche fare delle domande complesse, domande molto più complesse di quelle che si facevano normalmente ai motori di ricerca, e quindi si parla di un nuovo tipo di usabilità.
Certo, in questo proprio si distingue, perché finché chiediamo qual è la montagna più alta del mondo, vabbè, troppo facile, basta una riga, un'indicazione o un link molto veloce. Se noi invece facciamo una domanda complessa, per complessa intendi proprio un testo anche di più righe, una domanda articolata, ci viene data come risposta non una serie di link, ma proprio un testo che potrebbe in futuro, non so se già oggi, essere anche vocale, cioè qualcuno che ci risponde con la voce.
Sì, non a caso Microsoft l'ha chiamato i motori di Copilot, perché è esattamente come chiedere a un collega molto informato che ha a disposizione tanti dati in più rispetto a quelli che abbiamo noi, e se noi immaginiamo di chiedere a questo collega: senti, mi fai per piacere un rapporto delle ultime 5 aziende che si occupano di questo settore e mi cerchi il market share di queste aziende? È una ricerca che io ho fatto ieri per preparare l'intervista con te di oggi, e il motore generativo va ad estrarre solo i dati che interessano dalla grande massa che trova sul web e mi propone una risposta, quindi mi evita di andare a leggere all'interno dei siti internet stessi.
Allora, io ho citato Perplexity anche perché probabilmente è stata la prima società che si è presentata al mercato dicendo: noi facciamo, grazie e con l'intelligenza artificiale generativa, la ricerca. Quindi si è proprio presentata come un motore di ricerca potenziato dalla generative AI. Però a questo punto, e poi ne abbiamo parlato recentemente anche perché ci sono state alcune cause intentate nei confronti di Perplexity, però a questo punto mettiamo nella lista, anche se già c'era qualche segnale, ufficialmente anche ChatGPT, perché è stato proprio presentato nelle ultimissime ore ChatGPT Search.
Sì, assolutamente sì, perché nell'ultima istanza, la 4.0, anche OpenAI consente agli utenti di fare ricerche sul web libero. Ok, sul web liberamente indicizzabile. La grossa differenza tra OpenAI e Perplexity, a parte il market share, in questo momento OpenAI nella ricerca generativa ha almeno, si stima, il 60%, e invece Perplexity è ancora al 5%. Poi vediamo un Google o Microsoft che se la partiscono al 15%, però sono dati di cui ha poco senso parlare perché è tutto in grandissima evoluzione. Però dicevo, anche OpenAI può fare le ricerche sul web libero, anche OpenAI può estrarre valore dai siti internet senza portare la visita dell'utente. La differenza è che OpenAI ha un grande budget, ha fatto una partnership con News Corp, quindi pagando milioni di dollari tutti gli anni per poter accedere alle loro informazioni. A questo punto News Corp, forte della partnership che aveva già fatto con OpenAI, ha pensato di fare causa a quelli più piccoli, tra cui anche Perplexity, dicendo: certo che se loro pagano devi pagare anche tu.
Certo, non è che se sei più piccolo ti faccio lo sconto. Allora, a questo punto mi sembra di capire che il trend probabilmente accelerato dall'arrivo della generative AI è quello di far rimanere gli utenti sempre più all'interno del motore di ricerca. Cioè, noi siamo abituati che i motori di ricerca tradizionali ci proponevano una serie di link, io cliccavo, finivo sul sito di informazione, sul sito di un'azienda se cercavo un prodotto o un servizio, e ultimamente stiamo vedendo che uno ottiene la risposta e magari si accontenta già all'interno del motore di ricerca, trova informazioni che sono sufficienti per buona parte degli utenti già all'interno del motore di ricerca. Con l'intelligenza artificiale generativa questa cosa accelererà sempre di più.
È esattamente così, è un trend in atto già da almeno 5 anni. Fatto 100 i click che Google può erogare tutti gli anni, diciamo che l'1% Google se lo prende e lo mette nell'advertising. Ok, quindi l'80% dei 300 miliardi che ha fatto Google l'anno scorso deriva da quell'1% dei click che Google si porta e si tiene sul proprio advertising. Poi c'è già un 60% dei click che già oggi restano dentro Google, quindi un 60% delle ricerche delle persone restano dentro Google, quindi può essere il pannello di Wikipedia che ti è sufficiente per leggere l'informazione, può essere il meteo. Google ha in piano già da tempo un progetto di zero click search, in cui dà sempre meno click. Ad oggi il web libero sopravvive accontentandosi di circa il 40% dei click che Google può erogare. È ovvio che questo 40% andrà a scendere, perché con la ricerca generativa Google sta già facendo degli esperimenti in Latin America per espandere sempre di più le query che ottengono una risposta di ricerca generativa sopra ai risultati organici, quindi i risultati organici saranno sempre meno visibili, e di fatto le aziende dovranno trovarsi a investire quote crescenti o con consulenti o direttamente pagando i motori di ricerca per continuare a ottenere quel traffico. Questo per Google è chiarissimo, perché i ricavi di Google sono lì da vedere, vanno su che sembrano, come dire, un missile, ormai quadrimestre dopo quadrimestre.
Sì.
Però il mercato viene schiacciato in questo modo. Il mercato viene schiacciato perché Google sta estraendo sempre più valore dal mercato, e ad oggi si parla comunque di un 30% di margine utile da parte di Google di questi 300 miliardi, quindi mette da parte delle quote importantissime.
Certo, se gli editori storicamente non sono mai stati tanto contenti del rapporto che hanno avuto con Google, pur riconoscendo un grande beneficio che Google ha dato agli editori, figuriamoci in questo nuovo scenario della ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale generativa. Giusto per farci capire, stiamo parlando effettivamente di un settore molto nuovo che in termini di traffico vale ancora pochissimo, cioè qual è la differenza tra Google e uno di questi player che abbiamo citato, tra Perplexity oppure ChatGPT nella loro versione di motore di ricerca?
Guarda, ti faccio un esempio velocissimo. La differenza è che Google in questo momento fa circa 6 milioni di ricerche al minuto. Ok. Perplexity, per fare una quota simile, ci mette un mese.
Perfetto. Quindi abbiamo già capito.
Diciamo che
Senti, tu dicevi che effettivamente la cosa bella, soprattutto per chi lavora in questo settore, è vedere delle novità, dell'innovazione dopo 20 anni in cui più o meno le cose erano grosso modo le stesse. Però c'è il forte rischio che la tecnologia va così veloce, e la stessa Google sta investendo in queste tecnologie, per cui aziende come Perplexity o vengono acquisite o vengono schiacciate dal mercato.
Allora, è vero che ci sono delle novità in atto, però l'unica certezza di cui ti posso parlare oggi sono i costi. La ricerca generativa costa tantissimo, sia a livello energetico, sia a livello proprio di capitale necessario per allenarla e farla procedere costantemente. Tutto questo strato di ricerca generativa si basa su un indice che è sempre lo stesso, perché l'indice dei motori di ricerca è sempre lo stesso. Ad oggi abbiamo due macro indici nel mondo occidentale, che sono quello di Google e quello di Bing. Per esempio lo stesso DuckDuckGo, che è uno dei player indipendenti più interessanti che si è visto negli ultimi anni, usa l'indice di Bing.
Sì.
Okay? Tutti quanti oggi usano o l'indice di Microsoft o l'indice di Google per fare le loro operazioni legate alla ricerca generativa. Qui voglio farti notare ancora una volta, come la volta scorsa, che abbiamo un piccolissimo player europeo che si chiama Quant, che è un motore di ricerca indipendente e che ha fatto la pazzia di costruire il proprio indice. Quindi in questo momento noi oggi abbiamo in Europa un piccolo player europeo che combatte contro i giganti. Sì. Un domani un'entità come Quant o altre potrebbero anche fare il loro layer generativo, però non potrebbero permetterselo, forse, perché i costi di questa tecnologia ad oggi se lo possono permettere solo queste startup che hanno finanziamenti milionari oppure budget miliardari come Microsoft e Google.
Sì, quello che tu dicevi sul fatto che costa la ricerca generativa un sacco di soldi in termini di risorse, lo si vede anche dal fatto che la versione migliore dei motori di ricerca generativi la si ha se si paga, se si è un utente abbonato. Tra l'altro, per ChatGPT Search, per i non abbonati il servizio arriverà fra qualche mese. Quindi, insomma, si capisce molto bene che almeno in questa fase bisogna recuperare una parte di questi investimenti, di questi soldi, perché sennò il sistema non sta in piedi. E in effetti Google va molto con i piedi di piombo, con molta prudenza, anche perché, come abbiamo detto altre volte, se sbaglia un player nuovo, player nuovo, ma se qualcosa va storto per Google, non solo in termini strategici, ma anche proprio in termini reputazionali, succede finimondo. Simone, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, ti ringrazio, a presto.
Ciao, alla prossima.
Beh, grazie all'intelligenza artificiale nascono nuove idee e servizi per le aziende. Ne stiamo vedendo di vario genere, ma a proposito di ricerca, visto che parlavamo proprio di ricerca sul web, ho incontrato una startup in questi giorni, c'è stato SMAO a Milano con più di 150 startup, ho parlato con molte di queste e vi faccio ascoltare un'intervista che ho realizzato con Karandeep Singh, fondatore e amministratore delegato di ePlato, una startup che ha realizzato una soluzione chiamata Socrate per la ricerca di documenti e informazioni non sul web ma all'interno di un'azienda.
Allora, Socrate è un motore di ricerca uguale identico a Google, ma se Google trova informazioni pubbliche, Socrate cerca all'interno di dati privati aziendali in cui viene installato. Quindi aiutiamo le aziende ad accedere ai propri dati, milioni di documenti, in modo più semplice e veloce, come siamo abituati a farlo su Google. E sfruttiamo l'AI generativa per un punto principale. Cioè, se oggi vado su Google e scrivo qual è la vetta più alta del mondo, Google mi trova N siti che mi parlano e più in alto mi generano risposte dicendo che la montagna più alta del mondo è Monte Everest con gli 8800 e qualcosa metri. E la stessa identica cosa facciamo noi. Se l'utente va sulla nostra piattaforma, principalmente noi siamo specializzati nel settore manifatturiero, e un operatore tecnico dice: ah, c'è un codice allarme su un macchinario, non so come risolvere, noi diciamo: guarda, secondo questo manuale, per risolvere il problema devi fare così, così e così. Il punto che ci distingue tantissimo, che poi diciamo è il tratto distintivo di ePlato, è quello che noi riusciamo a garantire un livello estremo di sovranità dei dati ai nostri clienti. Cioè garantiamo ai nostri clienti che i loro dati non fuoriescono mai dalla loro infrastruttura aziendale e neanche noi stessi abbiamo accesso ai dati del cliente, perché installiamo il nostro sistema direttamente in casa del cliente anche su macchine che non sono collegate ad internet pubblico, quindi niente circola al di fuori dall'infrastruttura dell'azienda.
Quindi questo è effettivamente un problema, cioè le aziende sono preoccupate di dati che possono finire da qualche parte, che vengono anche scambiati con tecnologie che tipicamente girano sul web o comunque in cloud.
È vero, ma non è soltanto una cosa che è arrivata con l'intelligenza artificiale, cioè tantissime aziende sono sempre state molto attente, soprattutto principalmente grandi aziende sono molto attente a questo tema, perché possono circolare informazioni molto sensibili, come per esempio le aziende farmaceutiche, come per esempio aziende manifatturiere, dove il know-how è il principale asset che oggi hanno, e quindi è molto importante avere più che altro una governance, non è neanche proteggere il dato così tanto, ma quanto avere il controllo dove sta il nostro dato. È questo che vuole un'azienda in questo momento, che non vuol dire devo nascondere i miei dati, ma giusto almeno avere la consapevolezza del fatto che io ho il controllo sul mio dato.
Senti, tornando al sistema che voi avete ideato e che voi avete intanto già dei clienti,
sì,
giusto?
Esattamente, abbiamo diversi clienti, tra cui Chiesi Farmaceutici, abbiamo Fassi Gru che è un'azienda che produce gru montata direttamente su camion, una multinazionale italiana, poi abbiamo Pelliconi che è un'azienda che produce tappi, diciamo, anche quella è una multinazionale e così via. Poi abbiamo anche Gruppo SMEAP che oltre ad essere nostro cliente è anche nostro investitore e così via.
Ok, ecco, giusto per sì. Dire che avete già dei clienti, quindi non siete nati sì. L'altro ieri, anche se siete giovani, perché sì. Avete un paio di anni, giusto?
Due anni, però io vengo, io ho fondato la società, vengo da un mondo, da questo mondo, da quando ho cominciato a lavorare. Prima ero in SAP in Germania, poi sono passato in ricerca e sviluppo del gruppo Credem, sui documentali del gruppo Credem. Quindi vengo da questo mondo e poi è nato proprio ePlato, che fa ricerca documentale con la sicurezza che in banca ho imparato come proteggere il dato, ecco.
Tornando alla tecnologia, che cosa deve fare un'azienda per installare il vostro sistema, ma che tipo di informazioni deve fornire?
Noi principalmente quando installiamo la nostra piattaforma la installiamo direttamente sulla macchina del cliente e il cliente ha davanti una pagina dove indica dove stanno i suoi dati, ma sulla sua infrastruttura. Quindi abbiamo connettori e dice: ok, i miei dati stanno un po' su questo server, un po' qua, un po' stanno su SharePoint, un po' stanno da questa parte. Abbiamo più di 150 connettori e se il cliente è quello che è customizzato, i connettori li continuiamo a creare sempre. Quindi creiamo un connettore. Una volta finito, la piattaforma inizia a imparare i dati da solo, sempre sull'infrastruttura del cliente. Una volta che è pronta, normalmente dalla durata dipende dalla quantità di dati, ma stiamo parlando di ore al massimo, non di più, la piattaforma è pronta, il sistema può essere interrogato. Ci sono magari delle attivazioni dove magari l'utente ha una gestione di utenti customizzata, personalizzata già all'interno della sua azienda, lì magari facciamo un'attivazione in cui ereditiamo i permessi ruoli che l'azienda ha già definito all'interno della sua società, anche per monitorare chi può vedere quale informazione, perché non tutti possono vedere tutte le informazioni anche all'interno della stessa azienda.
Allora, prima di fare questa intervista abbiamo parlato e io ti chiedevo, vabbè, ma questa cosa la fanno anche altre aziende, giusto? E tu mi hai detto, sì, sì, certo, però dove sta la differenza?
La differenza per cui un'azienda sceglie noi rispetto agli altri, perché abbiamo diversi competitor sul mercato, riguarda la sovranità dei dati. Se un'azienda ha, diciamo, vuole proteggere il dato, vuole avere la governance sul dato, quello è il nostro tipico cliente, mentre un'azienda per cui questa feature è meno importante degli altri, per noi è un cliente come tanti altri, come può trovare un fornitore come il nostro, ma come tanti altri.
Chiaro, voi vi siete specializzati su questo, che è un tema importante. Venendo all'intelligenza artificiale generativa, sì, che è un po' il trend di questi ultimi anni, 2-3 anni, che cosa, tu ci hai già in parte risposto, perché hai detto la usiamo per fornire una risposta sintetica, poi l'approfondimento magari uno solo va a fare leggendo una parte del manuale indicata da questa risposta, però dove sta l'innovazione? Perché anche in questo stiamo vedendo alcuni trend innovativi che voi avete applicato.
Sì, allora, noi diciamo che generativa, l'AI generativa può essere utilizzata in tantissimi ambiti. Ad oggi sta ancora, c'è molto hype attorno a questa tecnologia, perché rimane una tecnologia di fatto, finché non ci fai un prodotto con questa tecnologia non riesci a portare valore. Il punto principale è che anche le applicazioni di generativa, di AI generativa ad oggi sono ancora poche, ed è anche normale, perché è una tecnologia abbastanza prematura, è ancora tantissimo a sviluppare. Però vediamo che un trend su cui ci siamo anche noi in mezzo sta diventando quello del private AI, cioè private gen AI, cioè le aziende comunque vogliono fare qualcosa di proprio, qualcosa di customizzato, e quindi questo è un trend che crescerà sempre di più. Vediamo anche aziende che lo stanno cercando di fare, e questo sarà il prossimo trend su cui stiamo scommettendo in pieno anche con Eplato, ecco, il private AI, mentre invece vediamo tantissima possibilità in ambiti al di fuori del nostro, come può essere, diciamo, la parte di computer vision, cioè analizzare quello che una telecamera, una videocamera riesce a vedere, cioè questo sarà un campo che sicuramente avrà un sacco di successo, oppure quella, la parte di robotica, anche la parte di robotica, cioè la generazione di come un robot si deve muovere. Abbiamo visto quello che sta facendo Tesla con i bot, anche se in quel caso erano radiocomandati, però indicando dove stiamo andando verso il futuro, ecco.
Però da questo punto di vista la domanda che ti faccio adesso è, a proposito di private AI, quindi la capacità di privatizzare l'intelligenza artificiale, ma con che motore? Noi conosciamo, perché ne stiamo già parlando da un paio di anni, da 2-3 anni, gli LLM, sì. E quindi mi stai dicendo non utilizzare i grandi LLM che si interrogano in rete, ma usare qualcosa che si insedia e si installa nell'infrastruttura dell'azienda, cioè?
Allora, c'è sempre anche questo trend già prima dell'AI, che molte aziende stanno andando da public cloud verso il private cloud, cioè vuol dire che è qualcosa di privato loro dove possono gestire le informazioni. Avere degli LLM in casa ad oggi ha un costo elevatissimo, infatti noi ci siamo distinti su questo, perché con la ricerca e sviluppo interna siamo riusciti a comprimere degli LLM grandissimi open source, li abbiamo modificati, in termini tecnici si chiama quantizzare il modello, cioè li abbiamo resi un pochino più stupidi nel fare l'analisi dei dati, ma molto più intelligenti nel fare information retrieval, che è il nostro, diciamo, focus.
E questo, cioè, c'è la ricerca dell'informazione.
E con questo approccio che abbiamo fatto in casa noi, ci ha permesso di poter installare degli LLM su delle macchine del cliente con costi molto molto ridotti, e questo ci ha aperto le porte, diciamo, verso l'installazione in casa del cliente. Noi crediamo che il mondo sta andando in quella direzione e andrà sempre di più in quella direzione. Ad oggi ci sono diverse soluzioni che anche noi siamo riusciti a fare, il mondo di ricerca sta facendo, proprio per dare accesso a questo private AI a tutti quanti, perché ad oggi, se no, rimane per pochi, ecco.
Sì, quindi mi stai dicendo che il ChatGPT lo puoi far funzionare solo su grandi data center, macchine gigantesche che consumano un sacco di energia, ma che hanno ovviamente anche un costo, sono in cloud, quindi li devo interrogare in cloud, oppure se mi voglio spostare questa infrastruttura tutta in una infrastruttura privata, devo fare, come dicevi tu, quantizzare il modello e specializzarlo in una cosa precisa.
Devo fare compromessi, compromesso che lo specializzo a fare un'operazione singola, perché ChatGPT ChatGPT è enorme, riesce a fare tantissime operazioni e questo, diciamo, diventa anche troppo generalista e il cliente non riesce a sfruttare al 100% le sue capacità, mentre invece specializzandolo a fare task specifici che noi abbiamo fatto con la quantizzazione del modello, diventa molto più fattibile portarlo in casa, cioè portiamo un piccolo pezzo di ChatGPT in casa che fa solo parte di ricerca delle informazioni.
Chiaro, e che vi siete fatti l'LLM in casa? No, è impossibile,
no, non abbiamo fatto nessun LLM in casa, abbiamo preso LLM open source già disponibili sul mercato, li abbiamo modificati, quantizzati, perché le licenze di questi LLM ce li permettevano di fare la modifica e di quantizzarli e di installare dal cliente. LLM in casa non lo può fare attualmente, lo possono fare solo grandi centri di ricerca o grandi enterprise, perché servono, non dico miliardi, ma molti di più dati per fare un LLM.
E che LLM avete utilizzato open source?
Ne abbiamo utilizzati diversi, una combinazione di diversi, tra cui Mistral, il francese, Llama di Facebook, e li abbiamo quantizzati tutti. E poi abbiamo anche Lava, che sfrutta Clip, che è un LLM che descrive le immagini, perché oggi noi facciamo anche ricerca delle immagini con il nostro motore di ricerca, quindi abbiamo la combinazione di questi modelli che poi installiamo dal cliente. Poi abbiamo altri modelli che non sono degli LLM, che sono per la ricerca semantica, per la ricerca grafo, perché poi è una combinazione di tutto quanto che fa funzionare il nostro sistema, e anche la ricerca, diciamo, come noi facciamo il ranking delle risposte, cioè quando noi diamo le risposte diamo dal più pertinente al meno pertinente, come fa Google. Anche lì c'è un modello di intelligenza artificiale che lo fa.
2024.
Allora, tra poco parleremo di blockchain, ma per chiudere questo capitolo dedicato all'intelligenza artificiale, volevo fare un accenno ad un utilizzo forse tra i più concreti e interessanti dell'intelligenza artificiale generativa, che è quello della scrittura di software. Però questa settimana ha confermato questo trend anche Sundar Pichai, che è il numero uno di Google, che ha detto che più di un quarto di tutto il nuovo codice di Google è generato dall'intelligenza artificiale, poi revisionato e accettato, approvato dagli ingegneri. Però quest'ultima sottolineatura è importante, perché per quanto capace di scrivere software sia, l'intelligenza artificiale non è perfetta, o non lo è ancora, e quindi è fondamentale la revisione umana di sviluppatori software esperti. Poi, su cosa si intenda per scrittura del software con intelligenza artificiale c'è un ampio dibattito, e non tutti gli sviluppatori sono d'accordo sulla reale utilità di usare intelligenza artificiale, però devo dire che sono molte le persone che mi dicono: io utilizzo come supporto sistemi di intelligenza artificiale generativa. Tra l'altro, in questo caso noi non sappiamo quale motore usa Google, anzi sicuramente un motore addestrato internamente per le proprie esigenze, quindi una cosa che noi non riusciamo a vedere, che gli sviluppatori che sono fuori da queste grandi aziende non riescono a comprendere e vedere. Di certo oggi questo è un aiuto per velocizzare il lavoro, soprattutto nelle parti meno creative di routine. Probabilmente vale quello che vediamo anche per la scrittura, cioè se sai scrivere molto bene in italiano non c'è intelligenza artificiale che tenga, ma visto che la media delle persone scrive male in italiano, l'intelligenza artificiale di ChatGPT è più brava. E penso che questo valga anche per il software. Per quanto riguarda poi la temuta sostituzione dei lavoratori, se ci limitiamo allo sviluppo del software, la realtà è che oggi le stesse aziende che sviluppano intelligenza artificiale assumono sempre più sviluppatori. Poi quale sarà il trend nel medio periodo? Non lo so, c'è chi teme una perdita di posti di lavoro, cioè l'intelligenza artificiale diventa così brava nello scrivere software che ci saranno pochi revisori, pochi esperti che approveranno e quindi gestiranno la produzione di software automatizzato, e quindi c'è chi teme perdite di lavoro a migliaia, e invece c'è chi dice: no, non vi preoccupate, perché comunque la componente umana servirà sempre. Allora, dove sono finiti tanti progetti che erano nati per applicazioni della blockchain diverse dalle criptovalute? Ricordate, abbiamo passato mesi sicuramente, forse anche anni, in cui c'erano grandissimi progetti a livello internazionale, progetti milionari, e poi c'erano anche tante iniziative, anche la politica pensava che la blockchain avrebbe risolto molti problemi. Ma ha senso l'uso di questa tecnologia in ambiti extra cripto? Allora ne parliamo, visto che anche negli ultimi mesi ogni tanto qualcuno mi presenta una soluzione, vedo una startup e qualcuno ci infila dentro la blockchain, un po' come salvatrice di tutto. Allora, ne ho parlato con il professor Ferdinando Ametrano, che è cofondatore di CheckSig, che è una società che si occupa di crypto asset, di criptovalute, ed è anche docente di Bitcoin e crypto asset all'Università Bicocca a Milano, alla Statale sempre a Milano e alla Business School INSEC di Parigi. Il professor Ametrano.
Ma diciamo che finalmente sta diventando patrimonio comune il fatto che una tecnologia blockchain che abbia un'applicabilità generale al di là delle criptovalute è una bufala. Lo è sempre stata, io è almeno dal 2015 che cerco di spiegarlo in tutti i modi. Oggi, dopo 10 anni, evidentemente la mancanza di progetti che abbiano avuto un qualunque tipo di successo lo dimostra e lo certifica. Nonostante questo, restano dei progettini residuali, ma soprattutto resta un sentito dire, per cui è ancora frequente purtroppo che qualcuno dica: ah, le cripto, Bitcoin no, ma la tecnologia che c'è dietro sì, che diventa sempre più una leggenda metropolitana, se non addirittura una battuta ridicola di cui ridere apertamente.
E semmai è l'inverso, nel senso che nel mondo cripto, delle criptovalute, le blockchain funzionano e anzi sono quello che sostiene tutto il sistema, mentre nel resto abbiamo visto, come dicevamo appunto, che tutti i progetti sono svaniti come la neve al sole. In effetti il sistema delle criptovalute e soprattutto Bitcoin e quindi il sottostante blockchain funziona ed è la tecnologia che fa funzionare tutto.
Ma sicuramente stiamo parlando del 2024, posto che ovviamente la nostra trasmissione sarà ascoltata nei decenni futuri, ma nel 2024, il 10 di gennaio, sono stati autorizzati gli ETF su Bitcoin proposti fra gli altri da BlackRock e Fidelity, rispettivamente numero 1 e numero 2 dell'asset management mondiale. Questo sancisce in qualche maniera, in modo definitivo, non controverso più, il fatto che Bitcoin è una nuova asset class di investimento e quindi entra nei portafogli internazionali di tutti gli investitori che vogliono diversificare. La blockchain è una tecnologia utilizzata da tutte le criptovalute, poi per carità anche lì c'è da discriminare. Se Bitcoin è stato un esperimento di grandissimo successo anche nel lancio degli ETF, che hanno frantumato qualunque record precedente sulla raccolta di ETF, già gli ETF su Ether, la seconda criptovaluta, hanno un po' stentato. Al Chicago Mercantile Exchange ci sono opzioni e futures su Bitcoin, ci sono anche su Ether, poi possiamo magari parlare di Solana, possiamo forse parlare di qualcos'altro, ma anche da lì in avanti, intendiamoci, si tratta di cripto ciarpame, cioè delle cose che non hanno né arte né parte. Ma proviamo a chiarire un attimo perché la tecnologia blockchain funziona solo in quell'ambito.
Infatti, questo è quello che mi interessa, perché io non mi occupo, all'interno del Sole 24 Ore c'è chi si occupa di criptovalute, ovviamente tutti quelli che si occupano di finanza, io mi occupo di tecnologia, ed effettivamente questa è una domanda che ogni tanto qualcuno fa, ma anche io mi faccio, e dico: ma come mai, com'è possibile che ci siano stati progetti veramente milionari che sono finiti in nulla, e quindi tutto questo sogno, questi progetti, queste previsioni della blockchain che risolverà i nostri problemi non si sono avverati. Non so se questo accadrà nei prossimi X anni, però ad oggi perché non funziona?
Allora, il motivo non è così difficile da capire. Basta fare 2 passi logici uno dietro l'altro con un minimo di pazienza. Proviamo a farli assieme. La blockchain di per sé è un registro contabile che deve essere aggiornato con tutte le transazioni, nel caso di Bitcoin ovviamente di Bitcoin, in altri casi, in altre applicazioni, con le transazioni che riguardano quel sistema. Qualcuno deve farlo. Questo qualcuno, per farlo, tipicamente vuole essere remunerato. Nel caso di Bitcoin ci sono i cosiddetti miner, che sono incentivati a farlo perché ogni volta che aggiornano il registro ne ricevono una remunerazione ottenuta tramite l'emissione di nuovi Bitcoin. In qualche maniera, quindi, questi miner sono una specie di back office di ufficio amministrativo che viene remunerato con le grandi rendite di signoraggio, cioè con la gigantesca quantità di ricchezza che deriva dal poter battere moneta. Ora, se noi dalla blockchain togliamo un asset digitale nativo, cioè un gettone digitale intrinseco a quella tecnologia, Ether per la piattaforma Ethereum, Bitcoin per la piattaforma Bitcoin, e lasciamo solo la blockchain retrostante, chi farà il lavoro di aggiornarla? Beh, evidentemente non ci saranno volontari e quindi dovremo reclutare degli impiegati del nostro ufficio amministrativo che facciano quell'attività e dovremo remunerarli. Ma quindi c'è un processo di selezione, di recruiting e di gestione di questi validatori, di questi amministratori, e quindi c'è un processo di governance centralizzato. Ma quando abbiamo una governance centrale, perché mai non utilizzare un bel database relazionale, che è una tecnologia che ha oltre 50 anni di storia, che scala straordinariamente, dove basta avere un amministratore del database che decide chi può accedere al database in lettura, chi può accedervi in lettura e scrittura. Fine della storia. Non c'è bisogno di scomodare una tecnologia che, diciamolo chiaramente, è in realtà straordinariamente inefficiente. La blockchain è una tecnologia inefficiente e idiosincratica. Buona per i crypto asset, ma perché i crypto asset, per liberarsi di un banchiere centrale, sono disponibili a sacrificare un costo gigantesco che è coperto con le rendite di signoraggio e che rappresenta i consumi, per esempio, di energia dei miner di Bitcoin. Quindi è solo quel caso d'uso in cui la blockchain ha veramente senso.
C'è una chance per la blockchain che viene generata, quindi minata dai miners, che viene minata prevalentemente per il Bitcoin, ma che può essere utilizzata anche per altro? C'è una chance per questo o poco?
Sì, c'è una chance ed è quello che va che è noto in generale col termine notarizzazione, o più correttamente timestamping. Cioè, noi sappiamo che una volta si portavano in posta dei documenti, si apponeva il timbro postale per certificare la data, oppure lo si fa con un notaio. Oggi lo si fa con una marcatura temporale, che è tutto sommato la firma digitale di quella che viene chiamato in gergo tecnico una certification authority. Cioè ci sono delle certification authority che con la loro firma digitale certificano che un documento digitale esisteva in un certo momento del tempo, in un certo stato. Ecco, oggi quel timbro, quella marcatura temporale, è possibile averla mettendo l'hash value di un documento. Cioè, lasciamo dire, diciamo così, l'elemento identificativo, la sintesi identificativa di un certo documento, quel valore univoco che identifica un certo documento, nella blockchain di Bitcoin. Quindi io posso usare una transazione Bitcoin, usare in qualche maniera il campo causale o comunque un campo libero dove posso inserire i dati che voglio per inserire l'identificativo di un certo documento. Il fatto che la transazione Bitcoin entri sul registro blockchain non solo garantisce quella transazione, ma garantisce anche quel dato che io ho attaccato alla transazione, e quindi garantisce in qualche maniera che il documento identificato da quell'identificativo esisteva in quel momento del tempo, in quello stato. Quindi ci ho messo una specie di timbro digitale. Ora, qualcuno si eccita su questa cosa. Io un po' poco, sinceramente, perché
gli usi sono residuali e pochi?
Ma perché in questo momento di digitalizzazione dei nostri processi, in realtà c'è una scarsissima consapevolezza tecnica e culturale. Per cui già il fatto di fidarsi della marcatura temporale di una certification authority, che è un processo che abbiamo già visto violare da certification authority cinesi, che è un processo di cui conosciamo già le debolezze tecniche, eppure tutti lo accettano comunemente, o il processo di firma digitale, in cui tanti imprenditori, miei amici, lasciano la chiavetta della firma digitale al loro commercialista, inconsapevoli del fatto che il commercialista potrebbe tecnicamente firmare un atto di vendita della loro azienda, mi dice che la maturità digitale e tecnologica è ancora scarsa, per cui non c'è una vera sensibilità su quella che, per carità, è un'applicazione potente. Io spesso dico che se Bitcoin è l'equivalente digitale dell'oro, la marcatura temporale è l'equivalente della gioielleria Bitcoin.
Ora, chiaramente, se qualcuno non si eccita per il luccichio del loro Bitcoin, magari potrebbe eccitarsi per la notarizzazione. Resta però per ora una cosa da geek e da tecnici.
Una domanda sul consumo energetico. Tutto quello che noi stiamo osservando è ad oggi sostenibile e in effetti i miners continuano a minare. Ma visto che ci sono delle preoccupazioni a livello proprio di consumi energetici per tutto il mondo dell'intelligenza artificiale generativa, ci sono le stesse preoccupazioni anche per la produzione della blockchain nel mondo cripto o è un problema, diciamo, già risolto e già archiviato?
L'osservatorio Bitcoin di Cambridge, che monitora i consumi della rete Bitcoin, ha attestato negli anni in maniera continuativa che i consumi energetici di Bitcoin sono nemmeno un punto percentuale dell'energia elettrica prodotta e una frazione ancora più piccola di tutta l'energia che viene utilizzata ogni anno al mondo. Bitcoin consuma un terzo di quello che consumano gli elettrodomestici in stand-by nei soli Stati Uniti e consuma un 21esimo di quello che consumiamo a livello globale con i condizionatori d'aria.
Quindi anche questo non è vero che consuma così tanta energia.
Ma detto questo, consuma tanta energia, perché se lo confrontiamo, magari qualcuno degli ascoltatori ha letto, consuma più di quanto viene consumato in Islanda o in Norvegia in un anno. Beh, certo. Però se noi mettiamo su una scala i consumi di Cina, Stati Uniti, Brasile, India e Russia, ci rendiamo conto che tutto il resto è completamente trascurabile. Vorrei anche dirlo ai nostri governanti a Bruxelles, l'Europa fa bene ad avviare un percorso virtuoso di riduzione delle emissioni, ma le emissioni a livello europeo sono una frazione e contano veramente poco. Io guido un'auto puramente elettrica. E sono solo contento se le polveri sottili a Milano diminuiscono. Però vorrei tranquillizzare Greta Thunberg. Noi non dobbiamo consumare meno energia, perché i consumi energetici sono direttamente proporzionali al prodotto interno lordo di un paese. Più un paese è ricco, più consuma, più diventa ricco. E allora non dobbiamo essere ipocriti e dire ai paesi in via di sviluppo non potete consumare, perché tanto noi adesso siamo ricchi. Ma dobbiamo risolvere la sfida di fonti energetiche rinnovabili. Ma questa è una sfida che non riguarda Bitcoin, questa è una sfida che riguarda tutti. Però ripeto a Greta e ai miei figli, vorrei dire, noi vi abbiamo lasciato un mondo un po' malconcio, ma anche un mondo dove avete un'aspettativa di vita più lunga di chiunque vi abbia preceduto, dove avete accesso a medicinali, alimenti e a una capacità di conoscenza del mondo superiore a quella di un miliardario dell'inizio del Novecento negli Stati Uniti, piuttosto che di Luigi XIV. Oggi, siccome siamo benestanti, possiamo anche prenderci cura di non sporcare il mondo. È una responsabilità di tutti. Ma attenzione a non confonderla con l'idea di ridurre i consumi.
Torno alla tecnologia e al mondo dei pagamenti a questo punto, perché una cosa che si è sempre detta su Bitcoin è che, e forse il paragone con l'oro digitale è perfetto, per i pagamenti ci sono sistemi molto più efficienti, molto più veloci rispetto al blockchain che è inefficiente, lenta, eccetera, eccetera. Questo problema si è risolto, abbiamo fatto passi avanti tecnologici, quindi si può immaginare anche le cripto come modalità di pagamento o siamo ancora lontani?
Allora, è evidente che in un mondo in cui tramite email, SMS, WhatsApp si scambia informazione a un costo marginale nullo, istantaneamente, in grandissime quantità, che per poter trasmettere i pochi byte che rappresentano una parte dei miei risparmi, io debba usare un identificativo strano come il codice IBAN, lo possa fare dal lunedì al venerdì, debba pagare un intermediario che prende una commissione, e se poi siamo cross currency o cross border, quindi valute diverse o paesi diversi, addirittura arriviamo nell'incertezza del trasferimento, beh, penso che sia evidente a tutti, o almeno lo sarà tra 20 anni guardando indietro, che noi siamo oggi al paleolitico della trasmissione del valore. Bitcoin sta alla trasmissione del valore come internet sta alla trasmissione dell'informazione. Cioè dimostra che è possibile trasferire valore istantaneamente da un capo all'altro del globo. E ovviamente questo ha avuto un grandissimo successo, che si è tradotto in un apprezzamento proprio dell'oggetto Bitcoin. Bitcoin però ha un problema, è in sé una cattiva moneta, un ottimo investimento, se uno lo ha investito, ma non è stabile nel potere d'acquisto. Quindi se io avessi denominato il mio mutuo in Bitcoin o pagassi lo stipendio dei miei collaboratori in Bitcoin, non riuscirei a far fronte a questi impegni. Allora ecco che serviranno strumenti di pagamento stabili nel loro potere d'acquisto. L'euro e il dollaro, pur essendo fortemente inflattivi e quindi perdono continuamente potere d'acquisto, chi ci ascolta magari non se ne è reso conto, ma l'euro ha perso il 99% del suo potere d'acquisto da quando è stato lanciato. Il dollaro statunitense altrettanto dalla costituzione della Federal Reserve nel 1913. Insomma, sono cattive monete, ma meno cattive di Bitcoin, più stabili. Il fatto che oggi ci diano pagamenti faticosi, non istantanei, anche perché poi magari ci entusiasmiamo per forme di pagamento come Satispay, Tinab, altre cose di questo tipo, però in realtà sono accessibili dietro solo da bancarizzati, attingono ai nostri conti, cioè non sono proprio completamente fluide, hanno dei costi transazionali assorbiti dal sistema. Le banche centrali vogliono lanciare il loro euro digitale piuttosto che dollaro digitale. Il Canada ha già detto che non lo vuole fare. Trump ha già detto che se eletto bloccherà tutto, ma in Europa abbiamo ancora questa velleità che stiamo valutando. Il vero problema è che chi paga questa rete di transazionale? Beh, Banca Centrale Europea vorrebbe che la pagassero le banche commerciali,
senza prendere indietro nulla,
cannibalizzando anzi i loro profitti. E allora è evidente che Francia e Germania, le banche francesi e tedesche, hanno già detto di no. Le banche italiane, solo per educazione istituzionale, siccome uno dei campioni dell'euro digitale, Panetta, il governatore di Banca Centrale, evitano di dirlo chiaramente, ma le banche non vogliono l'euro digitale. Morale, non lo vedremo mai.
E quindi, tornando alla domanda, il pagamento istantaneo comunque lo continueremo a fare con gli strumenti che abbiamo oggi, difficilmente con Bitcoin, eh?
Ma oggi io direi che l'esperienza di pagamento contactless con una carta di credito, dal punto di vista di esperienza utente, è imbattibile. Dietro a delle inefficienze straordinarie, dei costi, delle commissioni, una reversibilità, no? Fino a 90 giorni io posso disconoscere il pagamento, che si traduce quindi per esempio in prezzi dei beni online più alti, perché i merchant online devono tener conto nel prezzo di tutte le truffe a cui sono sottoposti. Quindi è un sistema, come dire, dietro le quinte inefficiente, ma che proprio i regolatori hanno reso talmente luccicante e talmente user friendly all'esterno, che oggi ci dicono: ma no, passiamo al contante digitale di Banca Centrale, ma i risparmiatori, gli utenti, i consumatori non ne sentono il bisogno. Il Bitcoin, che pure si presterebbe ai pagamenti, ma che ha comprato due pizze nel maggio 2010 pagando 10.000 Bitcoin, cioè 650 milioni di euro ai corsi attuali, io credo che non abbia ancora digerito quelle pizze. Quindi, come dire, una tecnologia per pagamenti migliori e più efficienti c'è. Il mondo bancario non ce la dà, o almeno dietro le quinte non è una tecnologia efficiente, perché ci lucrano delle commissioni. Chi vorrebbe una tecnologia efficiente come le banche centrali non sa chi far pagare il costo di questa innovazione. Siamo in una situazione un po' di stallo.
Abbiamo concluso questa puntata di 2024, grazie per la vostra attenzione. Abbiamo ovviamente toccato anche temi che non riguardano normalmente 2024, nel senso che non ci occupiamo di crypto asset, di criptomonete, ma il motivo della chiacchierata interessantissima con il super competente professor Ametrano era appunto motivata dalla necessità di chiarirci sulla blockchain, visto che ancora oggi c'è qualcuno che dice: ma questa cosa funziona così bene perché c'è la blockchain, e abbiamo capito insomma che al di là di tutto il mondo crypto asset, criptomonete, per cui è fondamentale ovviamente la blockchain o le blockchain, per tutto il resto gli utilizzi e le applicazioni sono marginali, almeno alle conoscenze tecnologiche che abbiamo oggi. Perché c'è anche chi dice: ma magari fra qualche anno, fra 10, 20, 30 anni potrebbero cambiare le cose. Dicevo, abbiamo un po' sfociato su temi che sono invece trattati molto bene, in modo approfondito, da alcuni miei colleghi al Sole 24 Ore, ad esempio Vito Lopes, che produce e conduce anche un podcast all'interno del Sole 24 Ore che si chiama Crypto. Lo trovate sul portale del Sole 24 Ore, quindi se siete appassionati e interessati di queste materie potete ascoltarlo e sceglierlo. A proposito di podcast e quindi di pubblicità di altri podcast, pubblicizzo il nostro dedicato all'intelligenza artificiale. Abbiamo prodotto 10 puntate 2024 speciale intelligenza artificiale, ne abbiamo altre 5 in preparazione che usciranno la settimana scorsa, avevo detto dal 20 di novembre, invece dal 25 di novembre per 5 settimane. Ringrazio Laura Fagin, potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo nella prossima puntata.